tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro.
Allora, questo è pigro, ma non facciamo aspettare troppo, dopo ce lo ascoltiamo con calma. Marcello Baraghini è già in diretta telefonica con noi. Marcello, buonasera, grazie.
Buonasera, grazie per l'invito.
No, ma grazie a te di averlo colto al volissimo proprio. Intanto perché, come hai giustamente detto, proprio fresco fresco della rassegna,
certo,
all'auditorio,
certo,
quindi per noi
certo
è ancora più prezioso. Però ecco, io ho preso proprio il pigro con l'ultimo post che hai mandato tu su Facebook.
Meraviglioso, lo amo, lui è un grande, altro che trappisti.
No, infatti non solo, ecco, bravissimo, non solo,
altro che Achille Lauro, altro che Fede.
Quindi iniziamo subito, tu lo sai, la mia trasmissione si chiama Radioattivo, quindi
allora vedi, altro che la spazzatura trappa.
Oltre la spazzatura trappa, vai alla grande, iniziamo proprio con una gamba tesissima, mettiamola così. Del resto, voglio dire, intanto noi non ci conosciamo, ovviamente soltanto io ero uno di quelli
che conosceremo nel corso.
No, assolutamente, perché io purtroppo, diciamo, questo punto di vista, fortunatamente, perché ho solo 52 anni, quindi non vorrei invecchiarmi troppo, ecco, appunto.
C'è
però
ragazzino.
Sono ragazzino, però mio padre è del 39, è un po' più giovane di te, però effettivamente io da piccolo, quando frequentavo il liceo a Monteverde, questi libri dei mille lire non solo fra le mani
come
ci capitavano,
come tutti i giovani italiani, come
sì,
tutti i minorenni di allora,
bravissimi,
tutti.
All'università c'era un'inflazione dei furti, delle cose, perché erano alla stampa veramente libera, economica, gratuita, e quindi noi ti ringraziamo.
Infatti era talmente libera che mi cacciarono
che
via,
ti cacciarono da via da me.
Con la settima flotta.
Senti, io inizierei proprio da questo tuo pigro, perché questo pigro, voglio dire, al di là che hai postato questo pezzo spettacolare di Ivan Graziani, ma cioè, pigro è vero, al di là del cittadino mondiale, fermiamoci solo in Italia, il cittadino italiano, lo sappiamo dalle statistiche, non legge più, o legge molto poco, no?
Ma diciamo che io ribalto ancora una volta,
ecco,
gli stereotipi. Il pubblico italiano sciopera. Lo sciopero della lettura e dell'acquisto. I libri sono sempre del regime editoriale, come lo chiamo, dei grossi editori, dei caimani editoriali, costano sempre di più e sono sempre di più privi di contenuto. Oggi si viaggia con i commissari, gli sbirri, le commissarie, che è tutt'altro che letteratura. A fronte di una letteratura ridotta a sbirri e a commissari, al prezzo altissimo, vive solo in televisione,
certo.
I cosiddetti lettori forti o deboli hanno deciso di scioperare, non vanno più in libreria e non leggono più, i libri si ricercano
altrove.
Quindi non è vero che non leggono, è vero che rifiutano e scioperano.
La lettura, quella dell'editore seriale e dell'autore pure seriale.
Ma dei commissari,
no?
Degli sbirri, ormai sono solo sbirri.
Ma diciamo, qui adesso ti provoco, c'è un'altra gamba tesa nei confronti, che so, anche tutto quello che è stato Camilleri? Domando, nel senso.
Sì,
che...
ma lui poverino sapeva scrivere almeno,
certo.
E poi ha proposto opere non solo con commissari e sbirri, ma prendi questo Annoia figlio, come lo chiamo.
Sì, sì.
Cioè, parte adesso si misura sulla bellezza, lui che come va in televisione i bambini scappano, cioè uno talmente brutto che fa scappare coloro che lo vedono, soprattutto i bambini, che parla di bellezza, dopo libri su libri con gli sbirri, magistrati, i vicequestori, ma dai, è ridicola questa letteratura italiana e questa scrittura italiana.
Senti, allora raccontaci che cosa c'è stato invece in questi quattro giorni, visto che tu parli positivamente, no?
Ecco. Sono stato enormemente sorpreso, perché questo auditorio mi ha ribaltato, e l'ho verificato giorno per giorno, tutti la spazzatura di più libri, più liberi, tutta la paccottiglia di questa nuvola imprigionata, dei prezzi di biglietti stratosferici, pagavano anche le carrozzine dei bambini a più libri. La Stefan Salone del Libro in una nuvola imprigionata da un architetto sborone, ma quando mai? Ma si possono fare i biglietti a 12 euro?
Su questo siamo profondamente d'accordo, perché quando ci sono andato io per portarci mia figlia a 8 anni, insomma, dico, caspita, mi fai pagare pure la bambina, ma che caspiterina c'è?
No, ma anche la carrozzina della bambina, anche il guinzaglio del cane che non lo facevano entrare. Io ho provato a contestarlo distribuendo cartoline del mio primo stregone, ma mancavano i lanciafiami, i manganelli quelli elettrici, a 50 metri dall'ingresso. Era un servizio d'ordine sbirresco. Ma tu questa storia, i piccoli e i grandi, ma dove? La grandezza è nei contenuti, non è il fatturato.
No,
no,
infatti,
non è quanti soldi porti a casa. Oggi c'è un editore piccolissimo, non io, Atlantide, fa pochi libri di una bellezza sconvolgente e li vende anche. Ma perché è piccolo di fatturato, non ha dignità.
Ma pieno di... Certo, assolutamente.
Cioè la grandezza è nei contenuti, non è più nei fatturati, nella redditività. E quindi all'Auditorium per la prima volta ho respirato un'iniziativa editoriale, culturale, priva di biglietto.
Priva di biglietto. Beh, insomma,
che ha abolito la piccolezza, la media, il piccolo medio, che ha adottato stand di Mondadori uguali al mio, quindi ha impedito a quel delinquente naturale che sta dietro a Mondadori di comprare uno stand megalattico con un calco come un campo di calcio. Capito che piccola rivoluzione?
Certo, no, ma assolutamente questo è grande, perché io lo dico che frequento le fiere tantissimo e dico che i costi degli stand, ecco, chi non lo sa, sono veramente pazzeschi, e quindi, come dici tu giustamente, in quel caso è privilegiato solo un po',
ma
come
Mondadori che ha i soldi perché truffa i suoi lettori con finti libri, avrebbe comprato lo stand come un campo di calcio, gli è stato impedito. Mondadori aveva 3 metri come noi.
Certo, assolutamente. Quindi, beh, mi viene da pensare, adesso tu ci racconti questa cosa, io che vivo, insomma, sono appassionato.
Ma servizio d'ordine gentile, cioè, ci hanno accolto, ci hanno portato su i colli dei libri, ci hanno dato le informazioni, hanno consentito a chi entrava libero dal biglietto di passeggiare, di portare i cani, le carrozzine.
Di potere realmente di respirare l'aria che insomma sarebbe respirare quando vogliamo.
Ho potuto toccare con mano gentilezza, quella che manca a Torino, al Salone Chiazzoso, Caciarone di Torino, e soprattutto a questa Più Libri, questa schifezza di Più Libri, ho potuto respirare per dialogare, confrontarmi, raccontarmi.
Senti,
divertirmi.
Marcello, mi sembra che gli ascoltatori hanno già capito, insomma, che tipo
sei.
Perfetto. No, io però, no, non è che andiamo avanti, rimaniamo qua in questo senso, però ti do questo altro aggancio, perché almeno così tu parli di che cosa è stata, no, Stampa Alternativa dall'inizio degli anni 70, e che diciamo, la domanda che mi facevo io oggi, e tu già stai rispondendo: che senso ha e che valore ha oggi ancora trovare, appunto, letteratura, editoria e scrittura, no, di autori importanti in questa epoca, dove oggi, per esempio, festeggiamo i 10 anni di Instagram.
Certo,
io ti volevo chiedere questo, no? Nel senso che di solito si dice che si nasce rivoluzionari, da giovane si è rivoluzionari, e quindi il giovane Marcello negli anni 70 ha veramente creato una, diciamo, un fenomeno di rottura, però di solito poi si finisce borghesi, no? Mi sembra che tu sei peggio degli anni 70.
Sono così incazzato, così
sei incazzato con l'epoca.
Sono,
e forse,
posso dirtela in un altro modo?
Dai,
sono
a quest'ora puoi farlo.
Non sono mai stato così fuori legge nella legalità, non sono mai stato così pericoloso, così battagliero, così guerrigliero, ma nella legalità.
Nella legalità, nel senso,
può sembrare assurdo, ma te lo dico in due parole: i miei nuovi libri, non più di nuovi equilibri, che dal curatore fallimentare, dal curatore cioè è cenere, io sono rinato, ho avuto la mia quarta vita, mi sono rifondato una volta che la storica casa editrice è finita in mano al liquidatore. Ho ripreso tutta la mia libertà e, dopo aver meditato se rimanere a fare l'ortolano e il libraio a Pitigliano, ho deciso, meditando molto, ci ho messo un paio d'anni,
lo immagino,
che potevo ricominciare, ma con una modalità diversa: tornare alla macchia, rigenerarmi e ritornare sul mercato con l'intenzione di riscrivere le regole del mercato dalla parte del lettore. Mi spiego in due parole: un libro, i miei libri ormai sono 200 titoli, Le strade bianche di stampa alternativa, vada bene, le strade bianche sono quelle dei renitenti, dei disertori, dei briganti, dei partigiani, per questo mi richiama Le strade bianche di stampa alternativa, 200 titoli, non hanno codice a barre, già questo è un manifesto.
Certo.
Non avere il codice a barre vuol dire dichiararsi fuori legge dal mercato.
Sì.
Non hanno copyright, il libro di qualità, quello che rivendico, e rivendico non solo per me, per gli altri editori di qualità, non deve avere possesso, deve essere gratuito da poter leggere e scaricare. Non ha Amazon, non voglio Amazon, sono delinquenti quelli di Amazon, sfruttano, sono trappole che tendono ai consumatori, sfruttando la manodopera tipo quello che fanno in Cina o altrove in America Latina. Dopodiché l'ultimo, e ho verificato anche nell'ultimo evento all'auditorium, che paga, non hanno prezzo di copertina, ovvero ce l'hanno simbolico, un centesimo, un euro, che è il costo della carta, ma il prezzo definitivo lo fa il lettore, perché non c'è obbligo di mettere il prezzo di copertina, e se anche c'è, il prezzo finale lo fa il lettore, e lui che mi diventa complice, io ci metto tutto me stesso, professionalità, passione, voglia di lotta, tutto, lui mi deve riconoscere.
Quindi Marcello, che cos'è? Diciamo, è offerta libera, quello che ti chiede è questo. Perché...
è donazione, ma lo fanno un sacco, ma perché non lo devo fare con i libri?
Certo, no, questo...
Io sto incassando, per così dire, più soldi con le donazioni che tutta la mia vita, non ho mai visto tanti soldi in vita mia. Come la proposta al lettore, fai tu il prezzo, riconoscimi attraverso il prezzo. Guardiamoci negli occhi, nel cuore, riconoscimi il valore della mia storia e dei miei contenuti. E lui mi premia. Ecco che ribalti, ecco come si ribaltano le
regole. Questo secondo te è possibile anche per tanti autori, non dico emergenti, ma anche autori affermati che insomma fanno...
Autore affermato lascialo perdere.
No, affermato non parlo, quello delle grandi case editrici, come dici tu, che...
Sono salme, quelle dei commissari, quello degli sbirri, lasciali perdere. Gli autori affermati non sono scrittori. Sono qua come Fedez nella musica o come Achille Lauro nella musica, lascia riperdere, non contano, non è cultura, è mercato becero, del livello più becero possibile, quello del facile consumo, quelle delle comparsate televisive, io penso ad altro, penso.
Chi salviamo fra le case editrici? Hai citato prima Atlantide.
Sono tante, Atlantide per dire pochi titoli meravigliosi. Poi hanno un prezzo, secondo me, esagerato, ma lasciamo perdere.
Certo.
Però con una qualità eccelsa. Quelli sono i grandi, ne posso citare altri. Sai qual è il loro limite? Me l'ho già espresso ripetutamente.
Sì.
Che amano chiamarsi piccoli. Non capiscono che la grandezza oggi è la loro, quella del caimano Berlusconi, del delinquente naturale Berlusconi, è grossezza. E grossezza di bilancio, di fatturato, di comprare gli stand da 500 metri. La grandezza è in Atlantide i 10, 20, 30 piccoli, ed è un peccato che continuano a chiamarsi piccoli e medi. Devono avere la volontà, la forza, l'orgoglio di chiamarsi grandi e ribaltare anche semanticamente le regole del mercato. La grandezza sta nella qualità. Puoi fare un solo libro all'anno, ma sul libro di qualità sei un grande editore. Io ce ne ho già 200 per Le strade bianche di stampa alternativa, sono un grandissimo editore.
Quindi tu dici, riesci in questo momento, stai facendo più soldi di quanto ne facevi in quegli anni, e quindi anche gli autori con te riescono a campare.
Quando parlo di soldi,
parliamo di soldi
che mi servono per stampare.
Per campare, per stampare.
Non mi arrivano soldi, non faccio libri. Quando mi arrivano, faccio libri. Non vogliono più chiedere in prestito i soldi delle banche.
Ci mancherebbe. Quello è un altro capitolo a parte, disgraziato.
Ho ripreso la mia libertà per lottare sempre più libero da vincoli e vedere i risultati. I risultati li sto ottenendo. I lettori mi premiano, i lettori mi cercano. Quando io metto i libri gratuiti in rete, ho centinaia di migliaia di scaricamenti. capisci che vuol dire,
sì,
sentirà
assolutamente,
ogni volta
anche perché oggi è
che
vero,
ti sequestro, certo, un libro anche del catalogo storico di stampa alternativa, sì, te lo metto in rete, ho centinaia di migliaia di scaricamenti.
Senti, io ti faccio un'altra domanda, visto che parli di editoria, ecco, appunto, insomma, che dovrebbe essere più coraggiosa e più comunque audace nel selezionare assolutamente quello che si...
Ma no, di dedicarsi
sì,
rivendicare qualità,
al
e
cuore
la qualità
dell'origine,
c'è, ma di avere l'orgoglio di affermare che la grandezza culturale, editoriale, eccetera, è loro, e finirla di chiamarsi piccoli e medi, andare in quell'inferno, in quel lager della nuvola imprigionata, dell'euro
sì,
a farsi bene.
No, ti volevo chiedere, nel senso che l'altra parte, no, del mondo del libro, almeno così era in passato, e quindi volevo chiederti un giudizio su questo, visto che comunque tu
insomma c'eri l'altra parte.
No, io parlavo del libraio, cioè della figura del libraio, no? Quello che è strangolato e morto, ovvio.
Povero libraio è strangolato dal distributore unico, che ormai non è più un distributore,
no,
di
sì,
libri, ma è una banca. C'è un grande fratello, un grande membro del Ku Klux Klan, cioè, che porta i libri in tutta Italia, riscuote i soldi dai librai e poi i soldi glieli dà all'editore dopo tre mesi, e in realtà vegeta, no? È parassitario il suo compito, ma non è più quello di distribuire i libri con capacità imprenditoriali, ma diventa una banca che riscuote e poi trattiene tre mesi l'incasso del libraio e poi lo dà l'editore tre mesi dopo. Ecco la situazione italiana del regime editoriale. Io faccio esempi molto sintetici, no? Potrei stare,
no, ma certo, assolutamente, infatti,
più in dettaglio.
Te lo dico perché
è un mondo
insomma, che ho frequentato quello del libraio.
Parte ufficiale è un mondo di macerie che ha provocato, sta provocando cumuli e cumuli di macerie sotto le quali o si viene sepolti, come sta succedendo, chi propone qualità, o ci si ribella, si lotta, si combatte e si propongono strategie di alternatività radicale a quelle delle regole dell'attuale mercato editoriale e culturale.
Come dicevo prima, i due primi libri pubblicati, parliamo appunto del manuale per la coltivazione della marijuana, per esempio
500.000 copie,
ecco, dico,
500.000 copie.
Ci sarebbero, ma anche macrobiotica, sarebbero oggi ancora molte alternative, questo che mi sorprende, no? Cioè, se tu ci pensi, nella società italiana, quindi un'altra domanda che ti voglio fare è questa, proprio io parlo dal punto di vista intellettuale, culturale e sociale,
certo,
no? 50 anni fa erano libri appunto contestati,
fuori
censurati,
legge,
fuori legge.
Io quando contestavo certi eventi, anche da parte di certa sinistra cosiddetta rivoluzionaria, avevano coniato una serie di insulti, e li contestavano, libertari, non mi andava che prendessero musicisti attingendo l'azzardo, Mamone, Sanavio,
sì.
Sai qual era la sequenza dei servizi d'ordine negli insulti? Che era un frocio, un drogato, un capellone e un macrobiotico, perché avevano intercettato fare macrobiotica, e quindi per loro era uno degli insulti da affiancare,
certo,
approccio macrobiotico e capellone e drogato.
E poi, se quello che ti voglio dire è questo, la cosa un po' secondo me paradossale, no? È che la nostra società, e quindi su questo io faccio spesso delle riflessioni, mentre 50 anni fa parliamo insomma di un'Italia che sappiamo, quella degli anni 70, insomma, che ha vissuto il 68, io dico sempre, quando si fa una differenza fra il 68 francese e quello italiano, quello francese è durato 6 mesi, quello nostro è durato 30 anni e aveva appunto dei contesti molto particolari, sappiamo i governi, sappiamo quali erano le influenze politiche, e quindi ci sta che in quel periodo tu abbia, no, purtroppo ricevuto questo tipo di censura. Ma io 50 anni dopo dicevo, se noi pubblichiamo questi due libri oggi, quindi uscissero,
certo,
oggi esattamente,
certo,
come usciti all'epoca, noi
attaccato,
avrebbero esattamente lo stessa contestazione, che so, se pensi
qualità,
la Lega, pensi, no, i casini
qualità,
che ho sentito ieri dopo 40 anni
qualità,
di...
La qualità nella manualistica, come nella controinformazione, come nella letteratura, non ha scadenza, mi intendi?
Sì, no, questo
la
assolutamente
non ha scadenza.
Però è come se la nostra società non fosse cambiata dal punto di vista di questi germi, no? Cioè...
Purtroppo è cambiata in peggio, ma tanto. Però da una società che nella parte sua ufficiale dispiega macerie, produce macerie, poi, o si viene sepolto o ci si ribella. Io credo che oggi il cibo per la mente, no?
Sì.
Per riattivare i neuroni, non sia mai stato così importante, per questo sono ringiovanito adesso, la giovinezza si è rifugiata dentro di me, esplode finalmente, no? Ci sono voluti molti anni per dire, come si chiama Iacocchi, ci vogliono molti anni per diventare giovani.
Beh, poi capisco che anche la crisi economica che molti hanno affrontato, ovviamente quella che poi ti ha costretto anche insomma alla liquidazione, sono cose che anche emotivamente, cioè, lasciano anche molto amaro in bocca, cioè non è che sono situazioni che poi a livello personale, anche perché in quel momento di amici non è che ce n'hai tanti intorno, no, in quelle situazioni, e quindi il tuo, la tua rinascita,
ma forse ne trovi più per questo, cioè il giro di vite, no, di stressare i consumatori, di robotizzare, parlo anche delle ribellioni, io non ho mai trovato, ti assicuro, anche all'auditorium, io ho incontrato fratelli, no? Ho incontrato cioè figli di coloro che sono nutriti dei libri Mille Lire di stampa alternativa, i figli, sì, che continuano, no, a sfogliarli, mi hanno chiesto come stavo, che facevo, mi hanno dato la donazione incredibile, hanno fatto incetta dei libri e il prezzo l'hanno fatto loro, no? E torna tutto, più si è sfruttati, poi c'è chi a seconda lo sfruttamento è remissivo, è passivo, c'è chi invece prende coscienza, lì trovo la complicità, lì trovo dei fratelli nuovi, capito?
Cioè, sì, sì, no, ma assolutamente, insomma, purtroppo io capisco abbastanza bene, per questo insomma mi fa piacere di essere riuscito a contattarti proprio al volo, proprio alla fine di questa rassegna, che sapevo essere molto interessante, quindi alternativa proprio in tutti i sensi, ecco, l'hai detto te benissimo, soprattutto rispetto ai contesti editoriali che invece noi viviamo quotidianamente, non solo in campo,
guarda,
dei libri.
Una rassegna, è una rassegna umana, sì. Io che ho frequentato, poi li ho lasciati perdere perché sì, avevo orrore, ho contestato più libri, meno libri, cioè certo, ho contestato Torino, ho respirato una rassegna umana con un servizio d'ordine attento ma non ossessivo, senza manganese, senza lanciafiamme. Cazzo, io distribuivo cartoline, tra l'altro tieni presente che a questa nuvola imprigionata da quel buffone di Fuffas ha rubato anche il marciapiede, capito?
Sì, sì,
c'erano questi disgraziati che dalla metropolitana andavano a pagare 12 euro, si scapicollavano, hanno rischiato la vita per andare a pagare 12 euro con un mascalzone che gli ha rubato il marciapiede. Sai, a Leo ci sono i grandi marciapiedi.
Sì,
ha annesso,
sì,
alla nuvola, ha imprigionato la nuvola e poi ha rubato anche il marciapiede pubblico, capito? E uno andava lì a pagare 12 euro a comprare i libri che avrebbe trovato in libreria.
Diciamo che io voglio correggere un attimino quello che hai detto te, soltanto per questa cosa, che non è che l'ha fatto da solo, gliel'hanno lasciato fare purtroppo.
Sì, ma lui firma.
Sì,
e
sì,
figurati,
no,
ma tu firmi, sì, un, sì, progetto, cioè continui ad affermarlo come, sì, chissà quale cazzo di progetto, e ha rubato il marciapiede. A me non mi importa, sì, dietro,
certo,
i committenti.
No, no.
Chi ci ha messo la faccia? Fuffas.
Sì, sì,
che è un ex,
sì,
potere operaio, un ex santottino.
Però il comune di Roma, questo comune di Roma che ormai diciamo, svuotato completamente dei suoi significati.
La faccia ce l'ha messa Fuffas. Ex 68, ex potere operaio.
Lo so, infatti è quello che ti dicevo prima, no? Cioè chi l'ha fatto il 68 e oggi è borghese, chi appunto...
Eccolo lì, Fuffas.
Sono rimasti in pochi, quelli come te, no?
Ma ti rendi conto che imprigionare una nuvola... Ma se c'è un elemento, ma leggi le poesie, Pasolini, cioè... Se c'è un elemento di natura che è libero, e tu, brutto buffone di Archistar, me lo imprigioni.
Senti una cosa, io ti vorrei che una delle ultime due battute fosse dedicata ai giovani, no? Perché
speranza.
Bravo, ecco, già in questo libro Contro la famiglia, che secondo me è un altro libro attualissimo, no? Sai, io amo, ti voglio, sì, fare questa provocazione, vediamo se tu mi segui su questo. Io amo la fantascienza, quella pura, cioè quella, diciamo, che appunto di quei film che fatti 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, e riuscivano filosoficamente a calarsi in una realtà,
certo,
in cui,
certo,
tu immaginavi un, certo, appunto un futuro che se tu lo rivedi oggi ancora è fantascienza,
certo,
e quindi
bravo,
secondo me il Contro la famiglia è un libro di fantascienza che ancora vale, perché
non solo, quel libro ha dato il via al nuovo diritto di famiglia. A me mi hanno messo in galera, mi hanno spiccato al mandato di cattura, però quel libro fatto dai giovani che non avevano voce, perché,
certo,
quei giovani parlavano e fu dedicato a loro, anche nella parte manualistica, ha cambiato la storia di questo paese. Il nuovo diritto di famiglia risente di quel libro, e i giovani che non avevano voce erano desaparecidi, no?
Certo.
Senza voce, no? Hanno, si sono capito, riscattati dall'oblio, hanno avuto voce. Ho pagato io col mandato di cattura, però il nuovo diritto di famiglia è stato costruito su quel libro.
Oggi sicuramente la famiglia, però, almeno per quanto riguarda la famiglia genitoriale, non è più quella degli anni 70.
Io ho in mente una provocazione, se mi riesce, ma alla mia maniera. Il nuovo manuale per autodifesa dei genitori, dai figli.
Ecco, infatti ti stavo dicendo questo. Certo.
E non è detto che non ci riesca.
Però ha ragione anche io, un po' di giorni fa, con tutti i problemi che la scuola sta affrontando, citavo Chomsky, no? Che insomma è un grande e secondo me continua a inserire dei germi che non vengono compresi, cioè, nel senso, certo. Io dicevo, stiamo comprando i banchi, e usavo un termine un po' forte, come dici tu, che cazzo li compriamo a fare, solo i banchi, no? È vero, abbiamo il Covid e tutto, quando poi ancora abbiamo una scuola italiana a pezzi.
Ma sai quante tangenti e come per la storia del Covid, ma sai quante tangenti sono volate su quei banchi, su quello che è intorno al Covid, senza sapere che il virus, il consumismo compulsivo, non è il Covid è la natura che si ribella, no? E attacca,
certo.
Ma il virus è il consumismo compulsivo, che vale per la cultura, per il cibo, per la mente, come per il cibo del corpo. Quello è il virus che sta distruggendo l'umanità, capito? È il cittadino, il consumatore passivo, acritico.
Bene, abbiamo proprio chiuso il cerchio alla grande, come diciamo, non ci sarei arrivato da solo, ma effettivamente siamo arrivati al Covid, ovvio, insomma, che non
è. Il virus è il consumismo compulsivo. Il Covid era la natura che non ce l'ha fatta più, che si è ribellata, capito?
Per continuare a
mangiare in quel modo, uccidere gli animali in quel modo, a violentare la natura, si è ribellata.
Fa ridere purtroppo che siamo costretti, no, a far parlare ragazze come Greta Thunberg e come altri per ricordarci cose ovvie che insomma ci dicono i scienziati da tanto tempo. Insomma.
Per dirti quanta speranza ho nei giovani, ma non solo nei giovanissimi. Ho appena aperto per le strade bianche di stampa alternativa, ripeto.
Dici, sì.
No, l'ho trovato.
Ecco, dacci le ultime dritte.
Una collana dedicata ai bambini che non sanno ancora leggere. Riparto da lì, capito? Perché se io azzecco dei libri popolari, senza prezzo di copertina, per bambini che ancora non sanno leggere, con certe modalità, li faccio innamorare del libro e che non sanno ancora leggere, capito da dove si parte?
No, assolutamente. Senti, io ti faccio invece quasi un appello al contrario, no? Nel senso che volevo ospitarti. Ti spiego, ti ringrazio tantissimo, ma ti voglio fare questa provocazione che tu conoscerai benissimo. Abbiamo parlato dei libri e del tuo mondo, diciamo che ha rappresentato culturalmente veramente una, come dire, un unicum in Italia. E io dicevo, non sono così esperto di com'è la letteratura in Europa, ma penso anche in Europa non ci siano tanti fenomeni come il tuo. In generale, no? A livello di casa editoriale e di esperienze, magari su questo
magari non riconosciamo,
no, magari non riconosciamo, forse ne sai più te, però sono. Sicuramente in Italia insomma è stata una rottura pesante.
E quindi?
No, io ti dicevo, però quello che raccontavi tu, no? Sull'editoria ormai mass mediatica, il potere insomma monopolizzante fino ad arrivare
quelle
ad Amazon, è quello che
macerie.
Esattamente abbiamo vissuto. Io sono un consumatore seriale di radio da sempre, da quando sono piccolo, e tu sai che anche il fenomeno radiofonico è cambiato profondamente dalla legge Oscar Mammì in poi, no? Quindi noi siamo ormai diventati, le radio locali non esistono più, quindi tu stai parlando di una radio locale che non esiste, è come se fossimo su una nuvola, non esistiamo più, no? Perché l'ultima è stata quella,
però non prigioniera,
no, però ecco, ti voglio dire, ecco, anche tu se puoi fai eco di questa nostra esperienza. Inizia. Tu non ci conosci, noi siamo la nuova Radio Città Aperta.
Sono già venuto da voi
non lo so, conosci Alessio Ramaccioni,
anche,
forse la nostra redazione,
anche una situazione calda durante insomma, avevo qualche speranza che potessimo anche durante l'auditorium fare
collegamento. Tu rimani in contatto, io.
No, ma vi seguo, vi segnalo, sì. Ma scherzi.
Ecco, no, te lo dico perché noi spesso parliamo con delle persone che non sanno che Radio Città Aperta è cambiata, perché noi ci siamo presi sulle spalle con un gruppo di 30-40 persone, fra cui quelli della redazione.
Siete complici,
siamo complici, bravo. Ecco, va bene,
facciamo
quindi
campagne,
sai tutto. Perfetto.
Facciamo iniziative, cioè questo è l'invito che vi faccio, come pure gli ascoltatori. Aumentiamo il tasso di complicità, cioè sentiamoci più spesso, aggiorniamoci più spesso, promuoviamoci ancora di più,
sì.
Perché siamo oggi di resistenza.
Presentiamo libri e cultura.
Bravo. Ma non, mi raccomando, non quelli dei grossi editori, quelle sono trappole.
No, no. Dai, fammi perché... voglio un altro, mi devi lasciare con un altro, voglio vedere se è uno fra i miei preferiti, un'altra casa editrice che io amo, vediamo se sta fra le due,
dai,
fra quelle che... No, dimmela te, me la devi dire, voglio... Perché insomma io ho alcune alternative, chiamiamole così, che come dici tu forse non hanno l'audacia, no, di essere dirompenti in mezzo ai...
No, ma la stessa, guarda, è storico ormai, se tu te ne cito una come Atalantide, che magari è poco conosciuta perché è nata da due anni, ma sì, ti cito Minimum Fax.
Ah beh, Minimum Fax, certo, assolutamente.
Sì. Insomma, voglio dire, poi te ne posso fare altre 20.
Stata presente,
magari,
sì,
ci
sì,
sarà... tempo faremo un quarto d'ora proprio
solo di case editrici, tutti editori
di Atalante, no, delle case editrici che resistono con questa specifica, purtroppo amano chiamarsi piccole e medie e non grandi, questo è solo cruccio che ho,
è no? Vero, questo è vero, questo però ti do ragione, perché sì, perché insomma
bisogna partire dalla semantica delle parole, dal linguaggio, se no perdiamo. Certo. La grandezza va ricondotta alla qualità, al contenuto. Guarda, te le dico ancora di più, tanto io sai quando sarò, io quando mi cacciarono con la Settima Flotta per i libri minorili di stampa alternativa, furono micidiali, mandarono la Settima, i lanciafiamme, i carri armati,
sì, sì,
i portaeri, io avevo venduto 25 milioni di copie.
Mamma mia.
25 milioni di copie a un'età media di 13 anni, si accorsero. Se mi lasciavano un anno sarebbe stata rivoluzione culturale definitiva, altro che quella maoista, ma mi hanno intercettato in tempo e mi hanno sparato alla schiena in tempo e lì ho perso, adesso rinasco appunto con le modalità che prima descrivevo, ma c'avevano 13 anni quei ragazzi, capito? Le 25 milioni di copie hanno comprato i ragazzi di 13 anni che no, erano autonomi dalla famiglia, dalla scuola, dall'accademia, e compravano, leggevano, regalavano e poi li portavano loro ai loro genitori e ai loro insegnanti. Fu rivoluzione, io spero di farlo. Oggi sai qual è il mio obiettivo? Grazie alla gratuità in rete dei miei libri, tutti i libri delle Strade Bianche di stampa alternativa
sì,
sono gratuiti in rete ancor prima delle edizioni cartacea. Io ho scaricamenti di centinaia di migliaia di scaricamenti, sai quello sarà il mio sogno ad occhi aperti, di un milione di scaricamenti, magari una sola copia cartacea, perché non è quello il problema oggi,
certo,
della copia cartacea, è il contenuto, e se io posso veicolare attraverso la rete un milione di lettori, quello è il trionfo della sfida di qualità. Un milione di lettori, poi se i lettori chiedono una sola copia cartacea non mi interessa,
certo,
perché ho alle spalle un milione di potenziali rivoluzionari che si
leggo,
sono abbeverati
che
al
leggo,
vero cibo per la mente.
Certo. Senti, io ti lascio con la tua playlist, perché stasera mentre guardavo poi il tuo profilo Facebook, e quindi come dici tu, non so quanto tu sei social, perché mi dicevi dove cliccare, dove non cliccare,
sì,
però io ho visto un sacco di pezzi musicali veramente grandiosi,
ma
spettacolari,
musica,
e mi sono scaricato tutti i tuoi, mi sono fatto la playlist con tutti i tuoi, quindi... Ti lascio con Janis Joplin.
Solo la musica è all'altezza del mare.
sì, questo è. Senti Marcello, io ti darei qua tutta la notte.
Un abbraccio anche agli ascoltatori, veramente un abbraccio fraterno a tutti voi.
Grazie,
voi
grazie
che
tanto.
Siete e gli ascoltatori che ci stanno ascoltando e che vi ascoltano.
Va bene, grazie ancora Marcello. A risentirci, ricorda,
ciao,
rimaniamo, teniamoci in contatto.
Certamente.
Non perdiamoci
ciao
di vista, come fa una citazione.
Assolutamente, assolutamente.
Buona serata, Janis Joplin.
Buon proseguimento.
Ciao, 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 ciao.
New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she wiped her slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word. Share the secrets of my soul through all kinds.
Come on.